Santa Maritza è una piccola isola dorata nel dormiente arcipelago della Bassa. Tiepido nido che un patriarca dell'anno 1000 aveva adagiato sulla terra soffice delle risorgive. Qui la pianura è orizzontale come un mare calmo, si vedono una chiesetta, le terre arate, i pacifici alberi, nevi lontane sui monti. Benvenuto, sono Claudia Grimaz e se stai ascoltando questo testo ti trovi di fronte alla casa dove lo scrittore Sergio Maldini, autore dell'affascinante descrizione che ti ho appena letto, ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita. Maldini, giornalista di Rai, Il Resto del Carlino e La Nazione, era nato a Firenze, ma aveva frequentato a Udine il rinomato liceo Stellini, stringendo amicizia con Pierpaolo Pasolini, che viveva allora a Casarsa, a meno di 20 chilometri da qui. Stiamo parlando della prima metà degli anni 40, quando i due grandi futuri scrittori avevano poco più di 20 anni. Non molti lo sanno, ma fu Maldini e non Pasolini a raggiungere per primo la notorietà nazionale in campo letterario. Nel 1953, infatti, vinse con il romanzo I Sognatori, pubblicato da Mondadori, il prestigioso premio Hemingway, che allora veniva attribuito ai migliori esordienti. E pensa che un anno dopo, agli inizi della carriera giornalistica, la sua prima intervista importante la fece proprio a Ernest Hemingway. Hemingway si trovava a Venezia reduce da un incidente aereo e dopo aver risposto a qualche domanda, all'improvviso chiese a Maldini come si passasse il tempo laggiù in Friuli. «Che vuole?» fu la sua risposta. «Siamo tagliati fuori dal mondo. Viviamo tra il sonno e una misteriosa felicità». La stessa frase aprirà quasi 40 anni dopo il romanzo La stazione di Varmo, da cui abbiamo tratto la bella citazione iniziale su Santa Maritza. Il romanzo più famoso di Maldini, che gli valse nel 1991 il premio Campiello, è però un altro e si intitola La casa a nord-est. Per farti un'idea di che cosa parla, fermati di fronte al portone, girati un po' verso destra e alza lentamente gli occhi. Riesci a vederlo? Sì, è il famoso cappello di Napoleone, la feluca dell'imperatore, riprodotta in ferro battuto. Fa bella mostra di sé, come segnavento, sul complesso esterno del rustico che Maldini fece restaurare all'inizio degli anni Ottanta con l'idea, poi realizzata, di ritornare in Friuli per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. Ma che c'entra il grande Bonaparte, conquistatore di mezza Europa, con questo piccolo borgo friulano abitato da poche centinaia di anime? Per capirlo, lasciati sulla destra casa Maldini e, fatto qualche passo verso la strada in ghiaino che si perde tra lunghe file di pioppi, oltre la roggia in cui sguazzano le anatre, chiudi per un momento gli occhi e ascolta. L'imperatore percorreva su un cavallo bianco la pianura desolata e c'erano allora delle grandi foreste. E l'imperatore, in mezzo alle foreste piene di paludi e di uccelli felici, si sentiva più giovane e forte. Ora puoi riaprire gli occhi. Sì, come racconta Sergio Maldini, probabilmente Napoleone arrivava a Santa Maritza proprio da quella stradina, che ancora oggi conduce verso la Villa Manin di Passariano. Lì, in quella che fu la residenza di Ludovico Manin, ultimo doge della Serenissima, l'allora comandante in capo delle truppe francesi nella campagna d'Italia soggiornò per quasi 2 mesi. e sempre a Villa Manin, il 17 ottobre 1797, Napoleone firmò il celebre Trattato di Campo Formido, con cui Venezia e i suoi possedimenti vennero ceduti all'Austria, suscitando le ire del giovane patriota e poeta Ugo Foscolo. Ma ora abbandoniamo per un momento la storia e ritorniamo davanti all'abitazione di Maldini. Se pieghi un po' le ginocchia e ti abbassi fino all'altezza degli spiragli che si aprono sul portone, riuscirai a vedere in fondo a un bel giardino curato una casa che giace in mezzo alla campagna come un'arca abbandonata, con le sue tante finestrutte affacciate sull'immensità della terra. Eccola, la celebre casa a nord-est che per il protagonista del romanzo, Marco Gregori, giornalista della televisione e alter ego di Maldini, in fuga da una Roma caotica e soffocante, rappresenta una specie di utopia realizzata. «Sogno una casa omologa alla mia vita», scriveva con tono da filosofo, ma senza disdegnare i piaceri più terreni dell'esistenza che il Friuli di mezzo, accanto a quel senso di solidarietà umana, di pausa, di dolcezza sonnambolica tanto apprezzati da Maldini, sa offrire. Sto parlando, solo per farti due esempi, del Tokai, o Friulano, come è stato anche ribattezzato di recente. Il vino bianco, secco e da pasto, più apprezzato della nostra regione, e del salame, che è proprio lì, tra la barchessa che vedi sulla sinistra e la tettoia su cui svetta il copricapo di Napoleone, alla fine di maggio di ogni anno viene celebrato in una speciale gara tra salumi caserecci, vagliati da una giuria d'eccezione, tra cui compaiono personaggi di spicco della cultura italiana come Paolo Maurensig, l'autore de La variante di Lüneburg e Canone in verso. Un modo originale e familiare di ricordare un grande scrittore, nella casa dove durante il periodo estivo continuano a soggiornare il figlio Alessio e la moglie Franca. Se vuoi dare un'occhiata da vicino al rustico più famoso del Friuli, prova a suonare il campanello. La signora Franca è sempre felice di raccontare ai visitatori la storia affascinante della casa a nord-est. La storia, già? Eravamo rimasti a Napoleone, vero? Beh, con Napoleone concludiamo anche il nostro racconto. Devi sapere, infatti, che il futuro imperatore, in quella che alla fine del Settecento era soltanto una casa in rovina, avrebbe intrattenuto una segretissima relazione amorosa con una ragazza friulana. Per essere più precisi, una contadinella che veniva da Chiasellis, un paesino non lontano da Varmo. Da quell'antico legame sarebbe derivata una discendenza giunta fino ai nostri tempi e incarnata da Antonia Bellavitis, l'amante del protagonista della casa a nord-est. Fantasia letteraria o realtà storica? Noi, in nome del sogno friulano, tanto caro al nostro autore, preferiamo non rispondere.